Sabato 27 agosto 1994, presso casa di preghiera.
Versetto 3. Pietro perciò uscì, e così l'altro discepolo, e vennero al sepolcro.
Perché dice Pietro uscì con un altro discepolo? Un altro discepolo uscì con Pietro. Pietro uscì con un altro discepolo. Se c'è una precedenza in quel senso lì, come
c'è una precedenza?
Come va vista nello spirito? Non ti attirando in là?
No, no. Pietro ha una precedenza perché prima di tutto
è più anziano.
È più anziano. E Gesù lo nomina sempre primo.
Sì, ma lui era il discepolo quando... che Gesù amava.
Eh?
Lui era il discepolo.
Giovanni era il discepolo che Gesù amava.
Nel verso Gesù.
Eh?
Tra di loro,
sì. Però non è che la precedenza sia determinata dall'amore, cioè la precedenza è determinata da altro, la precedenza è determinata dalla volontà di Dio, da quello che Dio vuole. E Dio può anche prendere, non so, una creatura più inferiore, più lontana, e metterla prima, perché la disposizione di Dio, la disposizione non è
più buona me. Però il fatto che lui, il discepolo che Gesù amava...
No, piuttosto perché Pietro uscì e così anche l'altro discepolo, e venne al sepolcro. Perché? Che significato ha quello?
Perché quando uno riceve un annuncio...
Maria Maddalena aveva ricevuto l'annuncio?
Maria Maddalena, adesso stiamo... Sa a me che un figano è troppo difficile perché non,
no, scusami, non ci sono... Tu mi dici, quando uno riceve l'annuncio, Maria Maddalena aveva ricevuto l'annuncio?
Due persone ricevono da Maria Maddalena...
Sì, e Maria Maddalena,
signore.
Appunto, è lì, gli hanno ricevuto l'annuncio e sono dati. Maria Maddalena aveva ricevuto l'annuncio?
Che era andata Maria Maddalena, aveva Dio prima di tutto, evidente, no? Nel senso che il legame era forte con Gesù, per cui lei è andata al mattino che era ancora buio.
Ma non aveva ricevuto nessun annuncio?
No,
siccome tu mi hai detto, ricevendo l'annuncio non va. No, Maria Maddalena non aveva ricevuto l'annuncio.
Tante volte si dice che quando si riceve l'annuncio, quando uno... veramente interessato a capire, parte per cercare. Anche Maria è andata a trovare la regina Elisabetta quando ha ricevuto l'annuncio.
Certo,
perché
certo.
Uno si attacca a quello.
Io sto chiedendo qui, Maria Maddalena aveva ricevuto l'annuncio?
No.
No, ecco, va bene.
Bum bum.
Carla?
Ma Pietro esce allo scoperto.
Esce?
Esce.
Cos'è che l'ha fatto uscire?
La sua sicurezza.
L'ha fatto uscire?
Esce da questa sua sicurezza.
Ah, dico, ma cos'è che l'ha fatto uscire?
Ha sicuramente l'interesse per andare a vedere che cosa c'era in
casa. No, è l'annuncio che riceve, è Maria Maddalena che lo fa uscire, no?
Però non lo so perché in questo momento il Signore mi fa vedere questo Pietro che fa la volontà di Dio, ma già come sapendo, cioè questa profezia che era, poi sarebbe stato capo della Chiesa.
No, quello
cioè, c'entra niente.
No.
Chissà perché me lo fa collegare con il tema di domenica.
Lo nomina sempre prima.
Perché? No, questo nel Vangelo è sempre nominato prima, capisci? Quando anche legge i discepoli, gli apostoli, eccetera, sempre prima, poi più anziano, non so, era sposato, tanti motivi. Sì, anche domenica è sposato. Quindi ha un merito,
Guardi me.
Appunto, guarda te. Massimo? Sandra.
Cioè, cosa vuol dire andare al sepolcro?
Cosa vuol dire?
Andare al sepolcro per noi. Cioè andare al sepolcro.
Ma cosa rappresenta il sepolcro?
Una tomba.
E cosa rappresenta la tomba?
La tomba, quando è che noi... Cioè noi non siamo ancora morti, ma potremmo essere morti.
No, ma la tomba è per chi è morto, no?
Per chi è morto.
E quindi cosa rappresenta la tomba?
La morte.
È un segno, è il segno che rimane tra noi in terra di uno che è passato.
Di uno che è passato.
E tu non, colui che è passato tu non lo trovi più perché è passato.
No. E allora vai alla tomba.
E tu vai alla tomba, perché la tomba è un segno. Tu hai bisogno di segni.
Certo.
Perché o vedi lo spirito, altrimenti hai bisogno di segni, altrimenti resti con l'altro in aria.
Infatti.
Capisci? La tomba è un segno. È un segno di uno, uno che è passato, che non c'è più, che è passato, mi capisci? Però è un segno. Guarda, tu vedi che quando una persona cara muore si corre al cimitero, perché c'è bisogno di un collegamento,
sì,
un segno.
È come se non fosse ancora morta proprio.
Ecco, perché no? È ancora un segno, capisci? Tu lo sai che non ti risponde altro, però hai bisogno, capisci? È un bisogno nostro, del sentimento, mi capisci? Tu hai un punto di riferimento, la tomba è un punto di riferimento che ti collega con il pensiero.
Il pensiero, ma pensavo che loro avevano avuto, ricevuto l'annuncio che lui sarebbe risorto.
Sì, sì, no? Certo.
Quindi quando gli dicono non c'è più, è come andare alla tomba e aspettarsi cose nuove.
Ma loro non potevano mica capire, capisci? Perché tu puoi capire il tema della risurrezione, non poteva entrare nella loro mente, lo spirito non è ancora arrivato, qui non poteva entrare nella loro mente, per loro è una cosa, capisci? Dico, ma chissà cosa vuol dire.
Andiamo a vedere.
Anche perché Gesù diceva tante cose, ma anche abbastanza strane, capisci? E per loro era abbastanza difficile, capisci? Dice, infatti, quando sarà poi venuto lo Spirito Santo, farà loro capire, quindi anche il tema della risurrezione diventa un tema difficile, perché per noi dico, abbiamo sempre sentito parlare di risurrezione, capiamo cosa vuol dire risurrezione, ma mettiti nei panni, capisci, di uno che non ha mai, persona morta, quello di risurrezione, non è facile, capisci? Per cui loro sono andati a vedere unicamente perché Maria Maddalena annuncia, l'hanno portato via.
Ah, l'hanno portato.
Hanno portato via il corpo. Maria Maddalena non poteva dire risorto,
già.
Non poteva mica. Capisci? Lei constata. Constata, che cosa? Prima c'era il corpo,
poi non c'è più,
l'hanno portato via.
Sì, la prima.
Non può, capito? Non può interpretare in modo diverso. Quindi tu vedi un oggetto, poi di quei 5 minuti non lo vedi più, di chi l'ha preso, chi l'ha portato via, non puoi, capisci? Hai capito? E così è quello. Allora loro vanno a vedere cos'è. Chi può averlo portato via, vanno a constatare questo, capisci?
Giovanna. Che significato ha per noi? Che differenza c'è allora tra Maria? Che non parte sull'annuncio, ma parte su cosa?
Ma Maria parte sull'amore, mi capisci? Cioè, è interessante, ora l'amore ti conduce sempre, capisci? All'essere amato. E quando non c'è l'essere amato, ti conduce al luogo in cui l'hai lasciato. Magari sai che lui non c'è più lì, in quel luogo lì, però tu vai lì, perché il luogo è il punto di riferimento, mi capisci?
Sì, tu è quello, il tuo pallino è quello di trovare.
Il tuo pallino è questo, tu hai salutato una persona amata sul ponte, capisci? E il giorno dopo tu vai di nuovo sul ponte, sai che non è più perché è partito, però sul ponte è il punto di riferimento, mi capisci?
E invece allora adesso questi che partono invece sull'annuncio, no?
Adesso qui la cosa è diversa,
ecco,
Maria non è partita sull'annuncio, ma Maria è partita su un bisogno. Dico l'amore, quindi il bisogno di trovare qualche collegamento con l'essere amato, un segno, qualche cosa, la tomba, mi capisci? Capito? Lì poi tutto si mette in movimento, è Dio che mette in movimento, perché la tomba è vuota e quindi comincia per giungere alla risurrezione, capisci? Ecco. Qui Maria adesso, scoprendo che la tomba è vuota, incomincia a correre, fa correre tutti gli altri, cioè, e quindi si prepara, capisci, il momento della risurrezione, del capire che è risorto, che non l'hanno portato via ma che è risorto. Cioè, ti fa capire che la storia, gli avvenimenti, la vita, è Dio che li conduce. E conduce verso una meta ben precisa, condurti a scoprire, a capire una cosa che altrimenti non potresti capire. Per scoprire ciò che è trascendente, ciò che è spirituale, è necessario che noi si formi un certo stato d'animo. Desiderio. Se non c'è questo desiderio, tu quello che trovi è soltanto materia, corpo. Ora bisogna che attraverso il corpo Dio formi il desiderio. Il desiderio poi ti porta a scoprire l'essere trascendente, lo spirito. Sì, no?
E invece che significato ha questo di Pietro che è sempre
vivo? Ma Gesù stesso dice, pone Pietro come fondamento, capito? L'ha detto lui stesso.
Pietro?
Eh?
Fondamento. Gesù? Pietro come fondamento o l'affermazione che Pietro fa?
Va bene, comunque dico, Pietro è stato posto, prima di tutto lo nomina sempre come primo, mi capisci? E quindi poi a un certo momento anche all'ultimo, quando dice a Pietro seguimi, gli riserva una missione tua particolare, quando gli dice, non so, però, quando sarai confermato, conferma i fratelli. E quindi evidentemente ha un compito, sarà un compito sociale, quello che tu vuoi, però ha un compito particolare.
E ancora questo, che loro non potevano capire, che non potevano pensare che fosse risorto. Allora che differenza c'è tra loro e noi? Perché noi lo sentiamo dire, ma non è che...
Oh, bene. In tutte le cose il Signore ti interroga dicendo lo dici per sentito dire o lo dici perché hai capito. Però è sempre lì, capisci? Ora, fino a che tu dici le cose per sentito dire, non ci siamo mica, eh? Non entri nello spirito. Tu puoi ripetere Gesù, Gesù da migliaia di volte, quello non ti fa entrare nello spirito. Quello ti fa entrare nello spirito in quanto capisci, capisci personalmente. Capire personalmente. Quindi anche il tema della risurrezione, tu lo percepisci in quanto entri personalmente. Dio per convincendo, non facendoti sentire, ecco, annunci per cui tu ripeti quello che ha detto un altro. Dio non ama coloro che ripetono, ama coloro che capiscono, convinci. E l'intelligenza è un fatto personale, capisci?
Anche riguardo alle persone che sono morte, noi diciamo non sono morte, ma intanto piangiamo perché sono morte.
Certo. Quindi... Sì, noi in fondo noi piangiamo su noi stessi, mi capisci? Perché? Perché non vediamo più quella persona come la vedevamo prima. Quindi piangiamo una nostra perdita, non è che piangiamo per loro. Noi diciamo piangiamo per loro, no, mi capisci? Tu piangi per te stesso, perché hai perduto qualche cosa che ti faceva comodo. Franco.
Sì, ad ogni uomo a un certo momento arriva l'annuncio, poi il Vangelo è questo lieto annuncio, no? Che di per sé però è morto, nel senso non è, fin tanto che non hai capito, non ci porta nella vita. Qui ci presenta due creature, Pietro e Giovanni, che sono andati dietro a questo annuncio, difatti poi ci dirà, e vide credete, perché solo impegnandoci in quell'annuncio che
sì, l'annuncio ci dà ancora vita. L'annuncio può mettere in movimento, può non mettere in movimento, capisci? L'annuncio è per metterti in movimento, però poi non metti in movimento, perché tu puoi dire, ma io ho altro da fare, non posso. Pietro poteva dire, adesso devo far da mangiare, quindi non posso andare a vedere il sepolcro, mi capisci? Ecco, tutto è relativo all'interesse che tu porgi per la cosa che ti è annunciata. Se tu hai tanto interesse per la cosa annunciata, tu di fronte all'annuncio ti rendi disponibile, superi tutto, e quello ti rende capace poi adesso di passare dall'annuncio all'anima delle cose,
quindi alla vita,
alla realtà, la realtà spirituale, mi capisci? L'annuncio quindi è la funzione di mettere in movimento, perché senza movimento tu non entri in uno spirito.
Da parte di Dio è per la salvezza, però il Vangelo ci dice anche che Cristo, annuncio, motivo di salvezza e di rovina.
Certo.
Quindi da parte di Dio è per la salvezza, è rovina
sì, perché,
se noi non...
Perché Cristo, il Vangelo, altri sono annunci. In quanto sono annunci, può darsi che tu non parta sull'annuncio.
È lettera, quindi...
Capisci? Ecco, allora l'annuncio è arrivato, ma tu avevi altro da fare, tutto lì, mi capisci? Avevi altri pensieri, altre preoccupazioni, altri interessi, per cui l'annuncio è caduto a vuoto. Ecco, si corre sempre questo rischio qui. L'annuncio arriva, ma tu sei occupato in altro, quindi l'annuncio per te è stato a vuoto. E quello diventa poi dopo rimprovero, rimorso, capisci?
Sì, sì, come a volte fai l'esempio, su quella montagna c'è un tesoro, ecco,
certo,
l'annuncio. Non è...
L'annuncio è stato, però... Non è detto che.
Non è detto che parti per
cercare. Detto. Maria?
Se non si parte subito, quando il Signore ti fa arrivare quell'annuncio, dopo non c'è più niente, perché
la cosa cade nella tua iniziativa, nella tua iniziativa non si entra più. Si entra in quanto all'annuncio, cioè l'annuncio ti sorprende. E quando ti sorprende ti può disturbare, perché io stavo facendo questo. E mi arriva l'annuncio e quindi dovrei sospendere questo, ma può darsi che io sia molto attaccato a quello che sto facendo e allora l'annuncio, ecco, allora non seguo l'annuncio, quindi l'annuncio mi provoca una scelta, un giudizio, e questo giudizio che poi dopo mi condanna o mi salva, capito? Perché io posso dire l'annuncio è molto più importante di quello che sto facendo, vuol dire no, è più importante di quello che sto facendo, è tutto lì. Ora, e dietro l'annuncio che ci provoca ci costringe ad una scelta. La scelta ci qualifica e ci fa persone determinate.
In Pietro e Giovanni Dio aveva formato quell'unico problema. Cioè Cristo, per loro Cristo, tutto quello che riguardava lui era l'unica preoccupazione loro di quel momento. Era l'unico pensiero che quasi riossessionava, nel senso che ormai c'era quel problema lì.
Certo.
E quindi come potevano essere sereno, non partire immediatamente su quell'annuncio.
Certo.
Ecco, diciamo che nonostante, anzi, forse proprio perché l'aveva tradito, Pietro era ancora più legato a questo.
Certo.
La tomba è sempre presente nella nostra vita.
La tomba diventa sempre più presente. In un certo momento tutto diventa tomba. Tomba vuota, il tema di domani è così, è casa vuota, ma dobbiamo anche mettere la tomba vuota, perché tutto sta diventando, cioè, tutto è segno di Dio, tutto è segno di Dio, ma arriva un certo momento in cui tutto è segno vuoto di Dio, segno vuoto, Dio non è più qui, Dio passa, capisci? Quindi Dio in primo tempo si presenta, ciao, Dio in primo tempo si presenta con il segno ti parla. La parola, dietro la parola ci sembra una persona, mi capisci? Che ti parla, capisci? A un certo momento tu ricordi le parole e non c'è più la persona. Capisci?
Sì, sì, sì.
Capisci? C'è una differenza enorme tra la fotografia e la persona, mi capisci? Tu hai la fotografia, ma la persona non c'è più. A un certo momento nelle mani ti resta la fotografia. Tutta la creazione, tutto il mondo, tutte le creature, capisci? Tutto, anche le istituzioni, diventano una tomba vuota.
Però,
il passaggio è passata la cosa.
E questa tomba vuota però ha la possibilità di farci camminare.
La tomba vuota ti inquieta. Ti inquieta. Infatti vedi qui che razza di movimento, che movimento crea. Perché Maria Maddalena va alla tomba credendo di trovare quello che deve trovare.
Sì,
invece no, c'è stato un cambiamento. Lei interpreta dicendo l'hanno portato via. Intanto soprattutto si mette in movimento. Perché? Perché l'assenza è insopportabile, tu hai bisogno di una ragione. Quindi dice, l'hanno portato via. Ecco, capisci? Uno cerca di giustificare. Poi naturalmente che questa giustificazione salta in aria perché non l'hanno portato via, capisci? Però, vedi, ecco, la funzione del vuoto è quella di metterti in movimento. Capisci? Ecco, cioè, dovrebbe metterti in movimento l'annuncio, quando Dio ti parla attraverso il filo d'erba. C'è il filo d'erba, ma non c'è solo il filo d'erba. C'è Dio che ti parla attraverso il filo d'erba. Basterebbe questo metterti in movimento, mi capisci? Capisci? Se non parli di movimento, il filo d'erba capisci? Diventa tomba di Dio, non c'è più Dio. C'è il filo d'erba, non c'è più Dio.
Se non cogliamo il messaggio.
Capisci? Non vedi più la presenza.
Sì.
La cosa diventa insopportabile.
Diciamo se noi dobbiamo vedere, ad esempio, immedesimarci nella situazione qua di Pietro e Giovanni. No?
Sì, perché tutto, però, vedi, quello che riguarda Dio è sempre attuale. Quello che riguarda Cristo è sempre attuale. Attuale vuol dire che entra nel problema di ogni persona. Perché il problema di ogni persona è Dio.
Sì. Però poi non so da come poteva reagire in una situazione 2000 anni fa, poi bisogna vederla nella nostra vita.
Nella nostra vita.
Quindi nella nostra vita c'è quel momento lì.
C'è il momento in cui
ci viene annunciato,
in cui Cristo muore,
c'è una tomba vuota,
in cui la tomba diventa vuota, mi capisci? E in cui c'è l'annuncio di risurrezione. Capisci? Cioè, al certo punto della tua vita si forma, tutto è vano, tutto è vuoto, perché non c'è lui. Cioè, ti fa capire che se c'è lui c'è tutto, ma se non c'è lui tutto diventa niente. E questa è un'esperienza che man mano che viviamo lo facciamo nella vita, mi capisci? Tutto a un certo punto diventa vuoto, diventa niente. Qui ti dice diventa niente perché lui è passato, non c'è più. Ti fa capire che quello che dà valore, significato alle cose, è la presenza di una persona, è la persona che dà valore alle cose, non sono le cose che danno valore alle persone.
Ecco, però non è diverso, appunto, identificazione, tomba vuota, esperienza di niente, no? Però in realtà tomba vuota, lì è significato che lui è risorto.
No, non è significato che lui è risorto.
Non c'è ancora.
No, tu ti trovi di fronte al vuoto, e il vuoto non è significato che lui è presente, lui è assente.
Però c'è differenza fra
e chi ha lo spirito che ti dirà guarda che c'è la presenza, chi non ha lo spirito non ho, il vuoto è vuoto. Cioè, ti muore una persona cara, sì, qualcuno ti consola e dice ma guarda che la vita, sì, ma per te non c'è più. La realtà è questa, tu resti dominato dalla realtà, quello che ti fa soffrire, capisci, è l'assenza. Anche se ti dicono ma guarda che la presenza, sì, per te magari penserà ad altri, no? Io qui non ci sono più.
Però non c'è differenza, non mette in movimento tra l'ipotesi, no? Maria va là, trova il corpo di Gesù nella tomba, c'è solo più da fare quello, ungerlo, questo qua. Trovare la tomba vuota comunque mette in movimento.
Mette in movimento, perché dico il vuoto, dicevo, il vuoto ha bisogno di essere una ragione, di una giustificazione. Capisci? Ma tu la giustificazione la dai, capisci? Dice, ha preso una malattia e la malattia ha condotto a morte, adesso non c'è più. La giustificazione è questa, è stato malato.
No, ma io intendo, quello è la tomba, non vuota, la tomba con il... Cioè, c'è differenza fra una tomba con il corpo morto e una tomba che non c'è più il corpo morto.
La tomba con il corpo non ti pone i problemi. Perché è morto, e tu ti trovi il corpo morto, e tu non te ne fai un problema. Ti fai un problema invece se hai visto che il corpo è stato messo in quella tomba lì, e adesso vai e il corpo non c'è più. Qualcuno l'ha portato via. Cioè il vuoto ha bisogno di una ragione, di una giustificazione. Mi capisci?
È esperienza di niente, ma non è rassegnazione.
Non puoi rassegnarti, cioè tu la giustificazione la dai dicendo sono gli uomini che l'hanno portato via.
Mi capisci? Si rassegna comunque.
Ecco, perché l'hanno portato via. Hai bisogno di una ragione, di giustificare la cosa. Pinuccio.
Questa è una parola attuale per noi. Pietro e Giovanni hanno ricevuto l'annuncio di Maria Maddalena, l'annuncio che il sepolcro. Noi come lo riceviamo? Chi è Maria Maddalena per noi? Cioè, come
ma ecco lei che ti reca un certo annuncio. Come... L'annuncio che quello che tu credevi non c'è più.
Ecco, ma da chi ricevo questo annuncio io? Personalmente nella mia vita?
Ma non è un chi? Maria Maddalena è un segno.
Ecco, quindi è un come.
Maria Maddalena è un segno, mi capisci? È una creatura che è usata lì. Quindi ecco. siamo nel campo della scena, quindi nel campo dell'attore.
Ecco.
A te non interessa chi è l'attore, a te interessa il messaggio che ti reca l'attore.
Ecco, comunque il messaggio che mi reca l'attore allora qui è che mi fa capire che arriva per tutti.
Che quello che tu credevi forse pacificato, così ecco. Questo, non è più, non c'è più. E dove è andato? Quindi va, punto interrogativo. Franca.
Ma pensavo che questa tomba vuota, mettendoci in movimento, ci apre una vita all'infinito, se lo dialoghiamo con Dio e non attribuiamo gli uomini.
Tu hai bisogno di una giustificazione. Se tu trovi chi l'ha portato via, tu resti
allora,
in pace, sì. L'hanno portato via lui.
Se cioè, non dialogo con
Dio. Altrimenti hai bisogno di arrivare ad una giustificazione, insomma, capisci? Cioè le cose, Dio è, tu devi operare di Dio, e Dio opera per condurti a... Franco.
Pietro e l'altro discepolo ricevono un annuncio, e questo è l'annuncio di Maria Maddalena, è quello che cioè di fronte a ogni annuncio che il Signore ci manda si mette in movimento, ci fa uscire.
L'annuncio non è che ti faccia uscire, l'annuncio ti dà la possibilità di uscire, non è detto che tu esca.
Non è obbligato, sì.
No, perché tu puoi avere un altro, dicevo prima, tu puoi avere un altro interesse. Un interesse maggiore, perché tu l'annuncio lo ricevi e dici ma io ho un'altra preoccupazione, non posso ascoltare l'annuncio.
Mi scuso.
Tipo, cioè, comunque tu fai una scelta, l'annuncio ti propone una scelta, capisci? Tu in modo o nell'altro una scelta la fai, con quello tu ti riveli quello che per te sta più, vale di più.
E qui che Pietro e l'altro discepolo partono subito, sta a cuore anche.
Rivela che avevano a cuore la cosa, si capisce?
Sì.
Valeria qualcosa? Ascolta. Riesci a ascoltare?
Sì,
senti, vabbè. Ora tutti e due correvano insieme, ma l'altro discepolo corse più in fretta di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Nino.
È arrivato per primo, perché era più giovane o perché aveva più interesse.
Non si può arrivare tutti e due assieme, insomma, nello stesso posto, l'uno e l'altro.
Perché non si può? Sono stato in supermarket.
Franco.
Ma pensavo questo, quando ho detto questo versetto, ho detto che c'è sempre la voglia di vedere ti fa correre, prima, non ti fa spezzare.
La voglia di capire.
Di capire, perché nello spirito si vede quando si capisce. Sì, allora pensavo quello che così non c'è, non si può dire di aspettare anche gli altri, no, corre, bomba, via,
hai capito? Devi aspettare gli altri.
Fuori anche un po' prima.
Un po' prima, vai. Lascia tanta pazienza.
No,
Domenico,
me,
vai.
Parlo per me.
Sì, giusto. Domenico?
Ma quando nella corsa verso Dio direi che corrono tutti, ma non c'è nessuno che corre alla velocità dell'altro. Cioè,
il correre è sempre personale, capisci?
Perché l'impegno, la dedizione del pensiero, essendo personale, non ce n'è uno che sia sullo scalino dell'altro. Ognuno è su uno scalino personale, perché personale è il rapporto con Dio, per cui nessuno Il rapporto essendo personale e la dedizione personale non si può dire che due persone possano correre e arrivare insieme. Ognuno corre, anche certo. Perché con
però quando Cristo, si arriva l'altro aspetta, chi arriva prima aspetta. Vabbè.
Chi arriva prima aspetta.
Già, aspetta.
Ma io faccio solo il primo pezzo.
Vabbè, fai il primo
poi
pezzo.
Dopo.
No. Ma ecco, è anche scusami se posso andare, è anche questo che non si arriva in massa, ecco, nello spirito, c'è sempre.
No, è sempre personale.
È sempre personale, anche sì. Quel pensiero lì mi è venuto. È che sempre personale, non si arriva assieme, e anche questo non si, significa questo.
Sì. Carla?
Aspetto che qualcuno mi spieghi perché comunque ci si può arrivare per primi. C'è qualcuno che arriva prima, anche se.
Ma tutto dipende perché, dico, la cosa è sempre personale, quindi. Tutto dipende dalla capacità di dedizione, capisci? Tu puoi anche correre, capisci? Ma tu corri però con delle preoccupazioni dentro, con altri interessi, capisci, altre cose. E quello ti fa rallentare, capisci? Vai ad agio.
Sono sul tapiro là.
Capisci? Un altro invece che è ha un amore, cioè più tu hai amore, più tu corri. Capisci? Se hai un amore unico, quello diventa velocissimo, capisci? La velocità del pensiero. Anticipa, l'amore anticipa, mi capisci? Ecco, ti fa intelligente. Quando invece tu hai tanti pensieri, tanti interessi, tu magari vai, ma vai, capisci, sei disturbata, trattenuta, quindi vai lentamente, arrivi in ritardo, capisci? Nelle cose. Quello per dirti che l'intelligenza è molto relativa. C'è chi ha un pensiero unico e allora diventa molto intelligente, velocissimo nel capire. L'altro è più lento. Tu stai dicendo, io aspetto che qualcuno, vedi, c'è una certa lentezza, capito? Questo perché? Forse perché sei meno intelligente? No, non è un problema, perché l'intelligenza Dio la dà la possibilità uguale a tutti, capisci? Dio non fa preferenze, però uno può essere disturbato da altri pensieri, da altri interessi, e allora questo ti rallenta, ti disturba.
Ma perché il fatto che si dice l'interesse personale, perciò non ci si può arrivare per primi, cioè, c'è sempre qualcuno che arriva primo.
Cioè, no, qui Giovanni arriva primo perché evidentemente dice il tuo Vangelo, era colui che Gesù amava, quindi c'era un amore, capisci? Questo amore lo fa correre più veloce dell'altro e quindi arriva prima, però dopo aspetta, capisci, che arrivi l'altro. Massimo? Sandra?
Pensavo che Dio ci fa correre e Dio ci ferma, ci fa fare tutto lui. Però pensavo anche che arrivando lì ci sia bisogno di fermarsi comunque. Cioè non si può arrivare di corsa perché è una cosa talmente grossa questa tomba, no? Che arrivati lì credo che...
No, ma vedi, sì, vabbè. Noi scendiamo sul campo del terreno, non c'è differenza tra correre e fermarsi, capisci? Nel campo dello spirito chi corre di più è colui che sta fermo,
ecco.
Capisci? Quindi, però apparentemente chi sta fermo non si muove, nel campo dello spirito invece si muove veramente, più velocemente di tutti gli altri è colui che sta fermo.
Quindi, le cose sono diverse. Non importa correre e si è sempre fermi.
L'importante è stare, ed è molto difficile stare fermi. Cioè, uno che salti da una cosa all'altra, credi magari aveva tanti pensieri, praticamente fa niente.
Sì, quindi questa corsa è quasi la vita, e poi veramente bisogna fermarsi per questa
bisogna corsa. Fermarsi per capire, fermati e riconosci chi è Dio, fermati però
fermati, certo.
Tu non puoi parlare con uno che è sempre di corsa, mi no, capisci? Ma fermati un momento, bisogna dirti una cosa, tu dici fermati e quindi capito? Valeria? Giovanna?
Prima si diceva che Pietro è sempre il primo, no? E invece qui no.
Qui no, qui, cioè, Pietro è il primo che parte, il primo che arriva, sì, perché c'è differenza tra la partenza e l'arrivo, mi capisci?
Ecco, ecco.
Ora, evidentemente Giovanni c'è un rapporto d'amore qui, amato più di tutti, capisci? Però nonostante questo amore, Pietro sarà il primo, diciamo così. Gesù dice, Giovanni sarà quello che sta fermo. E Pietro si lamenta, dico io, ma tu mi dici di seguirti, e, là, e lui cosa fa? Cioè, se io dico a te di seguirti, se io voglio che l'altro sia fermo, tu lasci che l'altro sia fermo. Non preoccupare, tu seguimi. Mi capisci? Quindi, per dirti che il destino è personale per ognuno di noi. Comprendi? Ecco. Quello che ti fa correre, più c'è purezza d'amore, e più la corsa è veloce.
Sì, quindi...
Perché ho detto, fatto, quello che conta veramente è anticipare il tempo. Anticipare, capisci, la situazione finale. però quello che ti fa anticipare il tempo è sempre l'amore. Con l'amore tu pensi all'essere amato prima di stare con l'essere amato, ed è quello che ti fa anticipare, per cui ti rende capace di restare con l'essere amato. Cosa ti rende capace? Così. Un altro invece incontra una persona e dice uff che barba, cioè, capisci? Tu incontri la stessa persona e dici oh finalmente, e l'abbracci. Ora, dove sta la differenza? È che tu l'hai pensato e l'altro non l'ha pensato. È il pensiero che ti rende capace di restare con l'altro. Se non c'è il pensiero, l'altro diventa insopportabile, è uno che ti dà fastidio. Capisci?
Sì, quindi qui Giovanni rappresenta il pensiero. Cioè
sì. Alma? Franco?
Qui nel campo dei segni c'è presentato questo arrivare, rappresenta arrivare alla realtà dell'annuncio che è arrivato. Qui che si presenta, ma non si può credere, già aveva ragione, non c'è proprio più.
Come. Non c'è più.
Nel campo dello spirito Dio ci fa arrivare questo annuncio, Dio è colui che regna in tutto. Noi arriveremo quando vedremo Dio che regna in tutto.
Capire.
Sì, vedere, ecco, però vedere colui che regna in tutto bisogna conoscere Dio.
Ah beh certo, Maria.
Dicevi chi più ama più corre, no? Però se nella realtà che vediamo tocchiamo tutti i segni sono segni di quello che viene nel campo dello spirito, nella nostra realtà c'è gente che non è capace di correre.
Ma adesso
non può correre.
Eh?
Che non può.
Perché non può correre?
Beh, io non posso correre.
Chi te lo dice?
Completamente.
Ma no, scusami tanto. No,
ma dice che tu ti segni.
Ma ho detto che corre di più chi sta fermo. Le cose, i segni.
Allora è verissimo, neanche quello è vero.
Perché?
Perché può darsi che io non possa correre, che poi nel campo dello spirito non cammini per niente.
Ma comunque, quello può darsi. Quello che conta è lo spirito. Ora, i segni non vanno presi alla lettera. La lettera ti uccide, il segno è segno, che vuol dire che siamo portati nel campo dello spirito, ho detto così, nel campo dello spirito però, c'è una differenza tra il correre e stare fermi, no, nel, sì. Ma anche nel campo materiale c'è differenza tra correre e stare fermi, capito? Nel campo dello spirito è molto diverso, ho detto corre molto di più colui che sta fermo, ecco passaggio al campo dello spirito, corre molto di più colui che sta fermo di colui che si agita tanto, quindi colui che si agita tanto, che ha la possibilità, quindi, nel campo materiale chi è ricco ha molto più possibilità di vita che non colui che è povero, mi capisci? Nel campo dello spirito no, nel campo dello spirito chi è ricco ha molto più facilità di perdere la vita,
sì, perché
è disturbato perché ha tanta possibilità. Se uno è ricco dice beh domani vado al mare, domani vado in America, sì, hai tante occasioni, ma tu ti accorgi che tutte queste occasioni ti fanno perdere la vita. Perché non è muovendoti nel mondo, ad esempio, capisci? Col denaro tu ti muovi nel mondo, ma non ti muovi nel campo dello spirito. Tu resti sempre scemo, capisci? Come prima, muovendoti nel mondo. E il mondo è rotondo, tu giri e torni sempre al punto di partenza, sei sempre lo stesso. Non sei cambiato. Ecco, quindi la ricchezza ti fa fare questo. Grandi azioni, grandi movimenti, se tu ti trovi come prima, capisci? Ora, invece, nel campo dello spirito la cosa è molto diversa. La povertà, quella ti fa acquisire, capito? Ecco, ma la povertà ti fa amare molto di più di restare fermo, che nel cuore, infatti dico molto bene, quando uno comincia a scoprire lo spirito, tu, si caratterizza, tu lo vedi, che si comincia a caratterizzarti dal bisogno di stare fermo. Prima c'era bisogno di sembrava che la giornata valesse in quanto, che gita facciamo, dove andiamo, quello è, capito? Quando cominci a scoprire lo spirito, tu hai più interesse a restare fermo, che non a correre a destra e a sinistra. Quello rivela che, ecco, capisci? Perché ti accorgi che non è muovendoti che tu acquisisci lo spirito, ma approfondendo, e l'approfondimento ti fa restare fermo, bisogna di stare fermo. Capisci? Quindi non giudicare, adesso, io non posso, quello, Dio non ti giudica in quanto, capisci? Dio ti giudica in quanto come pensiero, corri o non corri.
Sì, loro vanno e constatano, anche loro quello che aveva detto Maria, no? Adesso, appunto, immedesimandoci lì possiamo dire che loro così da là, forse là su, pensavano che poi là alla tomba avrebbero potuto avere più indizi.
Sì, vanno prima di tutto per constatare quello che ha detto Maria Maddalena, quindi, e poi eventualmente se vede un po' cercare di capire qualche cosa, capisci? L'hanno portato via, chi l'ha portato via? perché le guardie diranno: ma l'hanno portato via i discepoli. I discepoli erano loro, loro l'hanno portato via. Allora, chi l'ha portato via? Le guardie? Ecco, questo è il problema.
Non è quasi un po' negativo il fatto che, cioè, come segno per noi, che non abbiano, si sono messi a riflettere.
Non potevano.
Creduto,
tu rifletti.
No, non a riflettere, dico che non abbiano creduto direttamente subito la parola di Maria Maddalena.
Non hanno creduto.
Ma non lo dice. Dice
non no, ma no, se sono partiti Maddalena. Hanno creduto. E scusami, se uno mi dice così, ma io sono venuto e c'è in via Roma un asino che vuole, cioè, io non ci credo, non parto mica.
Fareste un peccato contro di lui, a non credere.
No, hai detto quello.
Fareste un peccato contro di lui a non credere a se ti dice che c'è un asino che vuole.
Esatto, appunto.
Come Santo Mario.
Come Santo Mario.
Maria Maddalena mi
ora, Maria Maddalena ha detto, l'hanno portato via.
No, ma il fatto che non dica che allora i discepoli si radunano, dicono.
No, so, si vede che evidentemente c'erano lì quando Maria ha bussato la porta eccetera, e ti hanno portato via, c'erano quei loro due, sono partiti di corsa per andare a vedere quello che lei aveva detto, per constatare.
Questo per noi è un segno positivo?
È un segno positivo, partire sull'annuncio, è un segno positivo. Pinocchio, perché tutto è annuncio, tutto è Vangelo, capisci? Ora partire sull'annuncio è positivo. Dico, noi possiamo essere disturbati, perché io ho qualcosa da fare e non partire. L'annuncio mi arriva, ma io non parto. Pinuccio.
Dico, questo cammino verso la meta che ci propone l'annuncio, qui lo vedo fatto di due tappe. C'è un primo tempo in cui si corre insieme, correvano insieme. E poi c'è il momento in cui c'è il correre personale. È un po' il tema di queste domeniche, no? Che tutto serve, all'inizio tutto può servire, poi però il rapporto è personale. Come anche adesso stiamo parlando di Dio assieme, si corre assieme, però dopo questo ognuno corre personalmente. Arriva prima chi si dedica di più.
E chinatosi vide le bende giacenti, ma non entrò. Nino?
Sì, c'è questo fermarsi. È arrivato primo, però non prende lui l'iniziativa.
Non prende l'iniziativa. Constata che la tomba è vuota.
Constata.
Ci sono le bende.
Bende per terra.
Bende per terra.
Ma aspetta a tirare delle conseguenze, insomma.
Franca?
Vuol dire che prende il tempo per riflettere, che si ferma, se no non prende, non agisce.
No, rispetta, rispetta
il compagno.
Il compagno, capisci? Tu capisci? Per non offendere il compagno. Per non offendere il compagno.
Aspetta.
Perché non ti puoi vantare in quanto tu hai fisicamente sei più prestante di un altro, cioè non ti puoi, capisci? Perché sì. Tu offendi l'altro.
Ecco, bisogna avere quella delicatezza.
Già.
Sempre già Carmelo. Carmelo dice sempre avere la delicatezza.
La delicatezza. L'esprit de finesse.
L'esprit de finesse.
Bravo.
Allora per non offendere l'altro.
Per non offendere l'altro.
Però mentre correvano l'altro vedeva che lui andava più veloce.
Esatto.
No, perché se Giovanni era il discepolo che Gesù amava di più, che Gesù amava, non è perché Gesù amasse di più Giovanni, era che Giovanni, conoscendo più degli altri, colui che dando più valore, avendo più interesse, perché più uno conosce Dio, più capisce quanto Dio lo ama. Ecco perché uno può dire colui che Dio ama, che Gesù amava o che Dio amava, no?
Ma Giovanni era più giovane, era la mascotte della compagnia.
Ma siamo d'accordo, ma Gesù non è mica uno che faccia preferenze. È uno che apprezza quanto uno dà di pensiero, non è che uno perché uno è giovane e l'altro è vecchio.
No,
se fosse così allora sarebbe contro Giovanni che essendo giovane si ferma per far arrivare il vecchio dopo.
La giovinezza, capisce, i suoi valori.
Ha anche il suo valore.
Ma questo fatto che Giovanni si fermi davanti a per rispetto verso la persona. Sì, perché chi cerca Dio ha molto rispetto per gli altri, per le persone, perché è proprio lì che si vede. Se il primo comandamento funziona, funziona il secondo. Se il secondo non funziona, è perché il primo...
È banco di prova.
Certo.
Carla.
Hai detto che partire sull'annuncio è positivo.
Sì.
tutto annuncio.
Tutto annuncio.
Come possiamo discernere gli annunci?
Ma gli annunci arrivano a te indipendentemente da te. Si impongono.
Quando...
Tu non vai mica a cercarli. Quando... Sono loro che ti piombano addosso. E ogni giorno c'è un annuncio particolare per te. Ti piomba addosso.
Però c'è annuncio e annuncio.
C'è annuncio e annuncio. Allora... C'è annuncio, cioè, guarda che al mare c'è tutta tanta gente nuda, nuda, vai a vedere. C'è l'annuncio che ti dice invece Dio, capisci? Allora, a seconda di quello che tu porti nel cuore, tu corri in discoteca, oppure corri al mare, oppure ti ritiri in silenzio. Hai ricevuto annunci diversi, l'annuncio del mare, l'annuncio della discoteca, l'annuncio di Dio, della verità di Dio, che sta entrando nella tua vita. Capisci? Tu cosa rispondi? Gli annunci sono tanti, capisci? Ma diversi uno dall'altro. Quale segli? A quale ti dedichi? E lì ti riveli.
Per sottile.
Vabbè. Massimo? Ascolta. Sandra?
Stavo pensando che... Dunque, uno entra, l'altro non entra. Tutti e due
perché non è ancora
entrato? Non vado bene in questo
punto. No, non entra per aspettare l'altro, non è che non sì. Vuole entrare, eh?
No.
Infatti lui vede che la tomba è vuota, che vede che ci sono le bende, eccetera, mi capisci, eccetera, ma lì non dà interpretazione, aspetta che arrivi l'altro.
Pensavo che la vista comunque è personale, quando arrivi lì uno vede una cosa, l'altro ne vede un'altra. Non importa.
O forse vedi la stessa cosa, però l'interpretazione.
O forse vedi la stessa cosa.
Però il significato, capisci, è diverso.
Sì. E noi possiamo scambiarci quello che vediamo.
Noi possiamo scambiarci quello che vediamo. Cioè. Valerio? Giovanna?
Quindi, no, per noi cos'è? Questo, no? Che evide le bende a terra.
Siamo proprio le bende che faranno credere che Gesù è risorto e che non l'hanno portato via. Sono proprio le bende. Capisci?
Perché
se l'avessero portato via, avrebbero portato via lui e le bende.
Sì, ma sì. Pensavo per noi, no?
C'era la sedia qua.
Sì. Cioè per i bambini.
C'è il cos'è? Quando avviene questo? Che noi troviamo la tomba vuota però con l'interesse, perché di solito noi sperimentiamo la morte di Dio, la tomba vuota, quando non abbiamo interesse per Dio, no? Perché invece quando si ha interesse per Dio, come qui Pietro e Giovanni, e che però si corre sull'annuncio e si trova una tomba vuota.
La tomba è vuota.
Ma cos'è?
Perché Gesù è passato, non è più qui. Gli altri evangeli dicono, appaiono gli angeli e dicono, perché cercate il vivente tra i morti? Non è più qui. Mi capisci? E che vuol dire? Che quella è parola di Dio, quindi è parola universale. Arriva un certo momento in cui Dio non è più qui. E tutte le cose ti dicono Dio non è più qui. Inoltre che tu cerchi il vivente tra i morti. Tu diventa morte.
Quando cerco già sinceramente, che però
qui.
Io cerco.
Quindi tu cerchi Dio e arriva un certo momento, tu magari cerchi Dio. Sant'Agostino ha cercato tanti anni, capisci? E la verità se la cercavo fuori. E mi rendevo conto che la verità non è fuori, è dentro. Ma c'è tutto il mondo fuori che dice, inoltre che tu cerchi la verità, attorno a te. La verità non è attorno a te, non è fuori di te, perché la verità è dentro di te. Quindi fuori tu non trovi la non verità, trovi la tomba vuota, cercano tutte le creature dentro vuote. Tu cominci a interrogare gli uomini, sono miliardi gli uomini, tu vuoi interrogare, mi dici di chi è Dio, tutti gli uomini dicono io non posso dire chi è Dio, che soltanto Dio può dire che è. Quindi è inutile che tu corri a destra e a sinistra, da uno all'altro, dimmi chi è Dio, dammi Dio, non possono. Le creature ti possono dire io non sono Dio. So che Dio mi ha fatto, però non so dirti chi è Dio. Alza gli occhi, è vero, interroga Dio, Dio ti dirà chi lui è. Soltanto Dio può dire, solo Dio è il rivelatore di sé. Quindi allora, se soltanto Dio è rivelatore di sé, naturalmente tu devi venire a trovare un giorno in cui tutto, ti di tutto, tutte le creature che sono creature di Dio, tutte le creature ti devono dire: io non posso dirti chi è Dio. Ti annuncia Dio, però non posso dirti chi è Dio. Perché soltanto Dio può dire chi lui è. A quel punto di cosa fai tu? O ti rivolgi a Dio, o ti resti asciutto. Mi capisci? Non puoi trovare. Perché Dio solo è il rivelatore di sé. Hai capito? L'ho fatto molte volte ad esempio. Se io andassi a destra e a sinistra, ditemi chi è Giovanna, tutti mi diranno: io non so chi è Giovanna. A quel punto lì, se vuoi trovare chi è Giovanna, devo andare da Giovanna. Mi capisci? Soltanto ascoltando te, soltanto posso capire chi sei, ma gli altri non posso dirmelo. Gli altri mi diranno: io non sono Giovanna. Tutti mi diranno: io non sono Giovanna, però soltanto Giovanna può dire chi, ha capito? Se può.
Sì, quindi questo è un passaggio che si deve fare.
È un passaggio.
Se c'è interesse per Dio, come
è un passaggio
dietro Giovanni.
No, soprattutto se non c'è interesse per Dio, tu non quel passaggio.
Certo,
è l'interesse per Dio che ti conduce di fronte a questo passaggio. Il passaggio dall'esterno all'interno, poi dall'interno al pensiero di Dio, perché soltanto in Dio e da Dio tu trovi la rivelazione di Dio. Ora, tu questo passaggio non avviene se in te non si è formato l'interesse per Dio. Tu resti, capisci, nella prima fase, a girare il vuoto.
Sì. Invece questo di Giovanni che non entra per rispetto a Pietro, no? Sembra una contraddizione con il Vangelo dei ieri, delle Vergini, no?
Ah.
Che lì quelle sagge non pensano alle storie, no?
Pietro non era storto. Pietro non è che storto.
Ah, perché?
No. Pietro era più anziano.
Era per la cosa che aspetta, quando incontri, cioè hai possibilità di incontrare Dio, aspettare l'altro. Adesso parte che sei un'altra versione delle vergini storte, perché Pietro non è.
No, non vuoi equiparare, perché là ti dice le cinque vergini erano stolte, qui non dice,
qui no.
Correvano tutti e due, ma Pietro era stolto, non te lo dice, quindi non sei autorizzata a dire Pietro era stolto, no, non puoi.
Sì, ma
il deve stare, sì, capisci quello che ti viene detto.
Sì, ma questo non considerato bene, ma perché si aspetta quando c'è possibilità, perché si aspetta per l'altro, nei confronti di
ma lui, dunque, Giovanni vede la realtà, però una cosa è vedere la realtà, una cosa è interpretare la realtà. L'interpretazione della realtà, tu non puoi darla di tua iniziativa, tu devi riceverla. Capisci? Si entra nella verità ascoltando. Attenti, tu costruisci l'interpretazione, dai significato alle cose di tua iniziativa. Ti resta il dubbio, ma è proprio così? Franco.
Qui siamo sempre nel capo della parabola, no?
Certo.
Per cui abbiamo detto che gli arriva un annuncio, arrivano a vedere la realtà di quest'annuncio, questa realtà di quest'annuncio a sua volta diventa un altro annuncio, perché diventa un altro problema, non c'è il corpo, quindi bisogna...
Cioè in realtà è vero quello che ha detto Maria Maddalena, no? Il corpo non c'è più.
Ecco, però adesso c'è...
Però Maria Maddalena aveva interpretato, l'hanno portato via. Adesso qui viene dubbio. Ci sono di fronte, certamente il corpo non c'è più, però ci sono le bende.
Sì, sì.
Allora c'è dubbio, ma come ha fatto a portarlo via? Per portarlo via allora hanno tolto le bende per portarlo via? Mi capisci? Ma perché hanno tolto le bende?
Sì, sì, c'è. Non ho
e poi quelle bende lì erano in modo, capisci? Erano afflosciate, non erano state svolte.
Quindi c'era la possibilità di allora capire cosa
allora è successo. Qui si forma il problema, qui un altro annuncio, mi capisci, che ti vede più in movimento. Si va di movimento in movimento.
Poi, una volta che capisci che è risorto, ma dove è andato? Così Cristo ci conduce attraverso la sua morte, ascensione al Padre. E poi dal Padre non è ancora sufficiente, perché ma chi era quello che mi ha condotto?
Certo.
E si è visto che bisogna arrivare a conoscere ciò che Dio in sé,
si capisce.
Nella sua unità e
trinità. Si
arrivando a conoscere ciò che Dio in sé, la realtà ultima, ecco, qui non c'è più un'apertura verso un nuovo interrogativo. Ecco, lì,
no. Riposo. L'uno è trino, si conclude. C'è il riposo, c'è la pace eterna. Perché lì hai la chiave per giustificare tutto. Tutto avviene in quest'unità e trinità di Dio, tutto. Per cui, conoscendo questo, conoscendo l'essere assoluto, uno in tre persone, tu acquisisci la chiave per leggere ogni cosa. però sei in pace,
colui che regna in tutto.
Perché sei in pace, perché hai la chiave, quando tu hai la chiave, anche se ancora non sei entrato, dico, mi capisci? Sei già tranquillo, perché quando vado apro e entro nel rifugio.
Sì, e conciliare questo con il fatto che Dio, essendo infinito, ha novità infinite da rivelarci, no? Però queste non costituiscono più un interrogativo che ci lascia inquieti.
Ah, no, no,
Dio
no,
c'è
no,
pace
no,
piena,
no,
c'è gioia piena.
Certo.
Allora c'è un restando nell'iniziativa di Dio, si contempla quello che Dio presenta.
Quello che Dio presenta.
Cioè, il cammino a quel punto è terminato nella conoscenza.
Il cammino è terminato, però...
Comincia la lettura.
E comincia la lettura, quindi... Ora, siccome chi ti offre la lettura è un infinito, quindi questa lettura ti offre possibilità, capisci? Di conoscenza all'infinito. Non si esauriscono le cose. Se tu vivi con una persona che sia molto intelligente, tu ti accorgi che giorno per giorno tu acquisisci, capisci? Pur restando in pace perché sei amico di quella persona intelligente. Però partecipi sempre di più a delle novità, perché c'è un dislivello tra te e l'altro.
Una novità infinita di ciò che Dio è in sé,
di ciò che Dio...
o di tutte no, le Dio... opere?
Ciò che... No, ma nelle opere si riflette quello che Dio è in sé, e lì diventa... Capisci? Dio è infinito in sé e nelle sue opere, mi capisci? Per cui si offre ad un'intelligenza continua, perché siccome Dio è uno, quell'uno ti sollecita in continuazione a raccogliere nell'unità, all'infinito, tutto ciò che ti viene dall'uno.
La conoscenza dell'unità e trinità di Dio non è esaurito ciò che Dio è in sé.
No, l'unità e trinità di Dio esaurisce, cioè sei in pace, esaurisce questo. Diventa fonte di novità, perché la conoscenza di colui che è uno tra lui e te che sei creatura, che non sei uno, mi capisci? Ecco, forma un dislivello, e questo dislivello tende a colmarsi all'infinito, perché è sempre comunicazione di uno che richiede a te la conoscenza della cosa che arriva a te del segno, in quell'uno lì.
Che sia un'assimilazione della
è un'assimilazione continua all'infinito, perché l'uno richiede a te un lavoro infinito.
Sì, sì, nelle sue opere mi sembra chiaro, le sue opere, perché è talmente molteplice la sua creazione che diventa fonte di novità infinita,
dici,
a raccogliere.
Tu dici molteplice, ma la molteplicità è un'espressione dell'unità di Dio, dell'infinito di Dio. L'infinito di Dio si riflette nei segni con molteplicità infinita. La moltiplicità infinita, però, tu non contenti di dire moltiplicità infinita. Tu, di fronte alla moltiplicità infinita, tu hai bisogno di raccogliere la moltiplicità nell'unità. E lì diventa un lavoro all'infinito.
Per penetrare questo uno infinito con lo Spirito
soltanto
Santo,
se tu conosci,
di Dio.
Solo se tu conosci, capisci? Ecco, perché per cui sei fatto partecipe. Conoscendo l'unità e trinità di Dio, tu sei fatto partecipe del principio creatore. Perché tutta l'opera di Dio, creazione di Dio, è fatta come significazione dell'unità e trinità di Dio. Conoscendo l'unità e trinità di Dio, tu sei fatto partecipe della creazione. Mi capisci? Sì. Ma partecipe della creazione con l'intelligenza, perché Dio dimostra a coloro che li ama, eccetera, dimostra quello che fa. Quando dimostra, ti rende capace di intendere quello che lui fa. Perché lui significa se stesso. Ora, se tu non conosci lui, tu di fronte alle opere di Dio, tu ti trovi di fronte al mistero, chissà perché ci sono gli alberi, chissà perché c'è il filo d'erba, chissà perché c'è il sole, capisci? Quindi tu resti di fronte al mistero. Se conosci lui, tu hai la chiave per leggere le cose, la molteplicità delle cose. Infatti dico, la molteplicità è il segno dell'infinito di Dio, nel segno, capisci? Resta il compito di riportare nell'unità di Dio questo segno.
Allora, l'approfondimento dell'infinito uno di Dio richiede sempre dei segni alla creatura che partecipa.
No, non è che richieda, è Dio che si rende partecipe parlando con te.
E questo cioè, punto qui che tu,
lui lui non è costretto a parlarti, mi capisci? Ma se ti parla ti fa vivere. E ti fa vivere come? Ti comunica qualche cosa di sé. E te lo comunica
attraverso segni.
Attraverso segni, perché lui prende l'iniziativa. Il che vuol dire che ci sono questi due tempi, prende l'iniziativa, parla, segno, mi capisci? Allora, il segno arriva a te che non hai ancora capito, ma hai la possibilità di capire. Allora c'è un'opera adesso in te. Lui, attraverso la sua opera, significa qualcosa di sé e invita te adesso a capire che cosa lui significa di sé. Tu hai la possibilità di capire che cosa lui significa di sé perché conosci lui. Cioè, la conoscenza di un essere, già nel campo dell'intenzione,
non puoi capire,
tu conoscendo parola, l'intenzione di una persona,
capisci,
hai la possibilità di capire le opere, i segni, le parole che dice quella persona. Allora, quello, già conoscendo quindi Dio, tu hai la possibilità. Ma se l'altro non parla, tu resti lì, mi capisci? Quindi è l'altro che, parlando a te, dà la possibilità di capire che cosa lui significa di sé, perché non significa sempre se stesso, lui solo è. Che cosa lui significa di sé parlandoti, e ti rende quindi partecipe, ti rende partecipe all'infinito, è una crescita all'infinito, mi capisci?
Adesso lui ci dà questi segni qui, in cui rivela qualcosa di sé al pensiero del nostro io. Si può dire che lo stesso, quando viene al pensiero del nuovo io, che fa una cosa sola con Dio, sono segni che Dio farà a livello del
a questo io. A questo io che deriva da Dio, capisci?
Ecco,
però un io nuovo.
Questo dislivello tra...
C'è sempre dislivello.
Per questo tanto, io che...
C'è tanto dislivello, una... che ognuno intende in modo personale anche le cose di Dio. Cioè, c'è luce e luce anche nel cielo di Dio, nella conoscenza di Dio. C'è chi approfondisce molto di più, c'è chi approfondisce meno, a seconda della capacità, capisci, con cui la capacità si è formata in lui, conoscendo Dio.
Quindi sono segni, ma a livello di pensiero, non è pensiero.
Ah, solo pensiero.
Sì. Esatto. Si legge anche la creazione.
Nel campo della verità, nel campo della verità non c'è la materia. Nel campo della verità non c'è la materia, la verità è spirito. Non c'è la materia. La verità è spirito, è tutto è spirito. Ma anche adesso, quello che tu dici materia non è materia.
Sì, perché poi in effetti entra nel campo del pensiero, quindi come segno entra nel
tu
pensiero.
Tu vedi che al giorno d'oggi anche la scienza ti dice che la materia non è materia, eh? Mai fatto.
È luce.
Capisci? Qui bisogna portare tutto, se tu vuoi capire qualcosa devi portare tutto nel campo dello spirito. Attenti, ti metti in un campo di impossibilità. Il campo di impossibilità stai fresco. Tu resti di fronte al mistero, non ci capisci niente. Quello che ti rende la cosa possibile è lo spirito. Cioè lo spirito ti rende capace di capire anche la materia, che non è materia ma è segno dello spirito. Capisci? Su chi non è Dio. Mi capisci?
Però tra il padre e il figlio non ci sono segni.
No.
E noi facendo una cosa solo col figlio, però siamo nel campo
ma
di segno.
Ma tu fai una cosa solo col figlio, ma non sei mica il figlio, eh? Tu sei sempre creatura che ti distingui dal figlio. Ho detto, la persona è incomunicabile.
Anche se
tu sei franco, resti franco, non sei Gesù. Cioè, il Gesù persona è incomunicabile, mi capisci? Tu puoi arrivare a fare una cosa sola come il figlio fa una cosa sola col padre, però non è il padre.
Mentre il figlio... Cioè non è il padre ma è Dio, cioè, c'è quella.
Ecco, c'è l'unità di essere Dio, mi capisci? Tu invece come persona, tu arrivi, per grazia di Dio, a Dio, mi capisci? A fare una cosa sola con Dio, però sei distinto da Dio, tu non dirai io sono Dio. Tu dirai eternamente tu sei Dio. E tu hai reso me partecipe, io che ero niente, hai reso me partecipe, che sono niente, hai reso me partecipe di quello che tu sei. Ma tu dirai sempre, tu mi hai reso partecipe. Capisci? Non predichi te stesso.
Paradiso è lì.
Capisci?
Viene, sono proprio segni personali a livello di ecco il nome che riceve solo, che conosce.
Eh sì, perché la persona è caratterizzata. Quella che ti caratterizza è la capacità del mistero, la capacità di capire il mistero. E questa capacità, siccome si forma man mano che noi ci dedichiamo, c'è chi si dedica di più, chi dedica meno, e quindi forma una personalità diversa. Perché ognuno ha un nome diverso dall'altro. E questo nome è incomunicabile. Solo che lo riceve lo sa.
Certi segni che un altro non può approfondire.
Maria?
Ci va? E a proposito di quello che diceva lui, questa comunicazione senza più parole è la comunicazione di quello che Dio è in sé.
Sì, Dio non fa altro che comunicare se stesso. Però tu capisci che la comunicazione di sé, di Dio, avviene attraverso due tempi. Primo tempo, lui annuncia se stesso senza di te. capisci? Secondo tempo, tu conosci quello che lui ti significa nell'annuncio in quanto ti dedica a guardare dal suo punto di vista. Senza la tua dedizione, tu ricevi l'annuncio, ma tu non arrivi all'intelligenza. Mi capisci? Quindi ci sono sempre questi due tempi, eh? Il primo tempo Dio che si offre, si annuncia a te indipendente da te, per cui tu non puoi ignorare, è uno che ti tocca, tu non puoi ignorare che uno che ti tocca, ma capire il significato perché ti tocca è richiede da parte tua un'intenzione, cioè guardare da lui per dire da lui perché cosa mi vuoi dire, hai capito? Ecco questo.
E la luce è questa, ecco, quello che viene da lui, che non è parola, non è segno, è luce.
Quello che viene da lui.
Ecco, altrimenti sarà sempre bisogno di segni.
Ma il segno non è altro che la sua opera senza di te. Quest'opera si trasforma in luce con lo senza di, ma non senza di te. Mi capisci? Quindi il segno è dato senza di te, cioè l'iniziativa è di Dio. Ma se l'iniziativa è di Dio, evidentemente tu subissi la sua iniziativa. Se non subissi, capisci, non sarebbe l'iniziativa dell'altro. L'iniziativa è dell'altro. Tu la subissi, a questo punto qui è il segno. Intendere il segno richiede da parte tua una dedizione. Vederlo dal suo punto di vista. Dio ti dà la possibilità, facendosi conoscere a te, ti dà la possibilità, capisci, di vederlo dal suo punto di vista. Allora intendi il significato del segno.
Quindi ci saranno sempre questi due tempi, lui che mi parla, però lo percepisco come presenza che mi presenta, e poi la mia partecipazione.
Certo, però tu capisci che la tua partecipazione, cioè la tua dedizione è relativa a te stessa, perché la capacità si è formata non senza di te, per cui più tu più hai meditato su Dio e più sei fatta capace di un approfondimento di Dio diverso dall'altro. Quindi diventa essenzialmente personale la cosa, capisci? Quindi si parte in gruppo, tutti quanti assieme, poi a poca volta come si va in montagna. Si parte tutti assieme, poi certamente uno comincia a scalare, l'altro si ferma, l'altro si riposa, ecco, si incomincia, capisci? Tu dà una distinzione, e così è lo stesso.
Parlando con Giovanna dicevi che Giovanni arriva, vede, constata, però l'interpretazione viene da, perché se faccio io dare un'interpretazione mi rimarrebbe sempre il dubbio, no? Sono io che penso, ma questa non è la realtà.
Tu per uscire dal dubbio devi ricevere.
Ecco, sì, ma in questo caso, in questo come in altri casi, come ricevo? Cioè loro sì, vedono le vende che non sono state svolte, mi si sono crociate, possono dedurre da questo? Ma mi deve venire più dall'alto la chiarificazione, no?
La chiarificazione viene dall'alto, infatti dice videro e credettero, dirà poi così, videro e credettero.
Sì, cioè, ma che perché cosa vedono le bende afflosciate invece
sì.
Che svolte.
Certo. Allora, cioè, hanno visto che era risorto e che non l'avevano portato via. Poi naturalmente lui si presenterà
sì.
E allora lo conferma ancora. Sì. Però il segno prima è stato questo, capisci?
Sì, ma per noi... di fronte a qualsiasi
è Dio che ti fa dei segni tali per cui tu capisci, ad esempio,
mi viene da Dio.
Tu capisci che la cosa è di Dio e non è opera di uomini. Mi capisci? Ti accorgi che nella tua vita non sono gli uomini che fanno, ma è Dio che fa. Ti accorgi che il protagonista della tua vita è Dio, non sono gli uomini.
Mi rendo conto,
ti rendi conto?
La capacità di fare distinzione tra la mia interpretazione
sì, e capisci,
quello
che mi viene da Dio. Dio, ma è Dio quello che conduce le cose, capisci questo, capisci? Riconosci, capisci? Che c'è una presenza in te che opera, che non è né relativa a te né relativa agli altri. Non c'entrano gli altri, e non c'entri nemmeno tu. E tu stai subendo l'opera di uno che è superiore a te perché non lo capisci.
Ma il fatto che è Dio che ha fatto fermare Giovanni, no?
Certo.
E si può dire che lui l'ha fatto fermare perché doveva far scrivere
sì, tutto il segno per noi
fermato, no? E siccome Giovanni fa preferenza nel genere di Dio, nel senso che Giovanni aveva più talenti
sì.
No? Quindi è un'ipotesi dire che lui appena ha visto le bende ha già capito di più, per esempio, di quello che capirà Pietro.
Ma non è detto, cioè, comunque, che avesse più capacità è evidente il fatto stesso che corre anche di più, quindi, però tu capisci che nell'interpretazione delle cose tu ti devi sempre adeguare, direi, al più povero. Ad esempio, lo so, tu insegni in classe, tu se vuoi comunicare veramente, aiutare gli allievi, tu non ti adegui al più intelligente, tu ti devi adeguare al meno intelligente della tua classe. Se tu ti adegui al meno intelligente, tu insegni al più intelligente, ma arrivi fino al non intelligente. Se tu invece ti riferisci al più intelligente e parli secondo il più intelligente, tu escludi tutta una parte di allievi. Mi capisci? Allora la comunicazione va sempre riferita a colui che è più in basso.
Sì, sì. E Giovanni, il fatto che, per esempio, era anche favorito il fatto che era più giovane, quindi aveva avuto meno tempo per disperdere.
Certo.
E perché invece loro non potevano...
Non era scusato.
E perché non potevano...
Pietro era primo, invece Pietro era primo.
Pietro era il cervellato.
Gli sposati saranno...
No, ma era vedovo. Perché è andato nella sua casa, c'era la suocera, no? Che li seguiva.
Ma prima di essere vedovo è
stato...
Comunque parla della sua
che loro non potevano, nonostante avevano assistito al segno della risurrezione di Lazzaro, nonostante le parole non potevano avere la minima possibilità, neanche passare per l'anticamera poteva essere risolto.
Ma vedi, il parlare di Gesù è sempre stato misterioso, il parlare in parabole. Per cui dice una cosa ma voleva significare un'altra. Per cui loro sentito anche parlare di risurrezione, il terzo giorno però lui risorgerà, guarda, chissà cosa vuol dire. È parabola. Capisci? Parla del seminatore, però vuol dire altro, capisci? Parla dell'acqua, vuol dire altro, parla di, capisci? Bisogna rinascere in un'altra vita. Se tu non rinasci non puoi vedere, eccetera. Cosa vuol dire? Vedi? Abbiamo sempre questo parlare in parabola. Cioè parlare in parabola vuol dire parla con dei segni che sono evidenti per te. Il seminatore, la terra, i semi sono evidenti. Però intende altro. Mi capisci?
Però la risurrezione di Lazzaro l'aveva vista.
La risurrezione di Lazzaro l'aveva vista, sì. Non si può vedere.
Noi, come discepoli siamo noi, anche noi abbiamo visto un segno grosso come la risurrezione. Tutti noi, evidentemente.
Certo. Pinuccio.
Sì, questi Giovanni che si china vede le bende giacenti ma non entra. Visto nella nostra vita è quando Dio ci svuota i segni, no? Tomba vuota resta, no? È orme di un passaggio. Ecco, Dio è passato nella vita e si è ritirato. L'hai detto anche domenica, Dio, no, nell'articolo. Dio che si ritira, ecco. E lascia però delle orme. La tomba vuota non basta, lascia dei segni più eloquenti, queste bende così. Ora, nella nostra vita queste bende così sono quelle percezioni che Dio ci dà, che non è opera di uomo quello che ci sta succedendo, è che c'è Dio nella nostra vita.
Comunque Dio in tutte le cose parla. Quando uno parla, capisci? Ti comunica, e quello ti comunica, dicevo prima lui, sente il tuo livello e ti aiuta a camminare.
Al mio livello sente, quindi parla dei segni che mi toccano di più.
A te non parla mica, come se arriva qui un russo e ti parla di russo e tu non sei russo, l'altro non ti comunica niente. Allora, se vuol comunicare qualcosa deve sentire a livello in cui tu puoi capire qualche cosa.
Quindi i segni.
Poi dopo l'arte di colui che ti parla è quella di farti passare da una cosa all'altra, fino a condurti al suo livello. Ma
per fare il passaggio.
Questa è l'opera di Dio.
Comunque è forte questo, mi sembra di percepire quest'opera di Dio, che sostiene, cioè non ci lascia sprovveduti. Cioè questi apostoli vedono che Gesù non c'è più, però lascia dei segni indiscutibili.
Ma sono orme.
Che opere di Dio.
A lei non sarebbero orme.
Ecco, quindi anche per noi ci lascia una certezza che è Dio che sta operando nella nostra vita, anche se si sta svuotando, anche se si sta tante cose, eccetera. Però c'è questa speranza, è Dio che mi sta facendo fare un passaggio verso la sua presenza spirituale.
È Lui che guida tutto.
È Lui che guida tutto.
Dove ti senti? Nino?
Madre, Dio si annuncia a tutti senza di noi, però non si fa conoscere a noi senza di noi, e il cammino che noi facciamo nella conoscenza è un cammino diversificato, personale.
Certo.
Perché non c'è, l'uomo è unico e irripetibile.
È incomunicabile. Tu non puoi comunicare la tua persona all'altro. Franca?
Incomunicabile anche se distinto.
5?
5, poi dopo se ci sono state vacanze. Ma pensavo questo, che Dio ci dà le sue lezioni con dei segni in modo progressivo, no? Perché pensavo, Maria Maddalena va, vede sepolto vuoto, però non vede le bende. E Maria Maddalena per me, non si per me. Poi Pietro e Giovanni anche vanno, vedono e si fermano. Di proprio mettermi bene in testa che in ogni segno c'è una lezione di Dio da capire.
Certo, certo. Domenico?
Sto pensando alla relazione che ci potrebbe essere tra quello che hai detto a Franco e quell'affermazione che avevi fatto dicendo che nella vita eterna noi saremo con creatori.
Sì.
Evidentemente quello che adesso noi percepiamo lo percepiamo con gli occhi, anche se c'è tutto un sistema che non conosciamo, un pensiero, cervello, eccetera, che Dio sta operando su di noi. Nella vita eterna, facendo una cosa sola col figlio, noi parteciperemo a questa generazione del pensiero di Dio, certo, da Dio. Per cui quello che a noi adesso pare come segno sarà tutto ridimensionato nel pensiero, in questa generazione di pensiero che viene tra padre e figlio, no?
Certo.
Per cui noi diventiamo concreatori nel senso che partecipiamo all'opera che Dio fa, e Dio l'opera che fa ce la manifesta attraverso il suo pensiero con cui facciamo una cosa sola.
Capisco. Cioè vediamo quindi, le opere di Dio fatte nel pensiero di Dio.
Quindi quello che apparentemente se noi potremo capire che avviene sulla terra, esempio, un incidente, noi in Dio vedremo la cosa nel pensiero prima che l'incidente succeda.
Sì. Carla? Foglietto, c'è già?
C'è già, c'è già.
Sì.
Che hai detto che è una grande cosa saper star fermi. C'è una ricchezza.
È una ricchezza secondo me. Molto difficile.
Parlo per esperienza, cioè mi accorgo di aver tanto tempo a disposizione e di non il Signore non mi fa capace di star fermi.
Esatto, è molto difficile star fermi.
Cioè,
stare fermi nella propria stanza è una cosa molto difficile. Tutti i guai del mondo, diceva Pascal, derivano dal fatto che gli uomini non sono capaci di stare fermi nella propria stanza.
E non lo so se sia giusto il fatto di voler a tutti i costi star ferma. Per dire, è giusto che io stia ferma e non sto ferma.
Perché
cioè, mi manca questo equilibrio.
Tu capisci che non basta che tu dica io stare ferma, perché poi tu, con la testa tu viaggi.
Questo.
Ora bisogna imparare a stare fermi con la testa.
Sì, infatti.
È lì difficile. Massimo? Sandra, bisogna foglietti?
Tre. Pensavo che una sonda vuota non serve, non ha senso.
Ha senso. Ha senso.
No, dico, però, voglio dire, costruire una tomba è per metterci qualcuno dentro.
Ah, certo.
Se questo se ne va...
Ma tu pensa cosa succede? Tu hai messo qualcuno dentro, l'altro se n'è andato. Pensa, pensa in te cosa succede? Altro che serve a niente. Giovanna.
Ma che conta l'anticipo, perché di fronte all'annuncio se è una cosa che ho desiderato parto, altrimenti...
Ah già, non parti. Non parti.
Dipende da
perché l'annuncio ti porta via al tuo mondo. Tu non vuoi lasciare il tuo mondo. Alma, ti ripeti?
Ma per poter partire è necessario che Dio ci liberi dei pesi di quali certo. Ci sono
per caso. Certo. Valeria? Foglietto?
Ce l'abbiamo già.
Sì.
il Signore ci conosce dove abbiamo i nostri interessi.
Ah, beh, certo.
Secondo quello che mettiamo come padre.
Certo.
Che dovremmo mettere sempre lui, però
si capisce.
Io per prima non lo faccio.
Certo.
Sempre un piccolo spazio, certo. Non sapendo che la cosa.
Però man mano che il tempo passa ti fa capire.
Sì,
si matura. Per questo noi ci convinciamo, Franco.
Nello spirito si cammina restando fermo.
Maria.
Camminate
con tanto piano. Esatto, camminate. Poletti?
Sì, 7.
7.
Il pensiero di Dio che bisogna portare a Dio per vedere lo nuovo del Dio, si può dire che è un segno, non è un segno?
Il pensiero di Dio che arriva a te è un segno. Tu portandolo a Dio lo ricevi come essere, e lo ricevi nuovo. La novità sta proprio nell'essere, passaggio dall'essere al segno.
Per noi è un segno.
Sei?
Dio già.
Ah, già, sì.
Noi è
un segno.
No,
è Dio che guida tutti gli avvenimenti, che fa tutto.
Creatore.
Sì.
Che fa tutto.
C'è il però.
Eh?
C'è il però.
Però?
Presente.
Non ha capito.
Che non sono le preghiere di gruppo così, dove si prega molto, in tanti. Dio interviene con atti miracolosi. E nel privato no.
Ora.
Pensiamo forse nel privato non interviene.
Non sapevo che dicevi quello. Aspetta un momento. Infatti clamorosi sono solo in pubblico. Ma non sono stato clamoroso in privato.
Ma credo che sia bisogno di spettacolo.
Infatti, non lo so, è un tanto tempo che me lo dico, dal fatto che è successo a quel ragazzo di Cusagno che avevo questa
e Romina anche, Romina.
Mi gira. Perché in pubblico, sì, perché mi ha mostrato questo ragazzo 3 o 4 giorni prima che gli succedesse la guarigione, me l'ha mostrato sulla sedia a rotelle e poi me l'ha mostrato guarito. Perché? Perché?
Per farti capire che Dio fa miracoli.
Però mi capire che devo andare anch'io in gruppo a pregare così bene.
Però andare.
No, non ha senso.
Come
però
non ha senso?
Succedono anche in privato.
Anche in privato.
Anche privati. Sì, non è detto.
Succedono anche in privato.
Dio è libero, quindi non possiamo noi condizionarlo. Bisogna.
Ma
Dio lo
motiviamo, senti come ti sentiamo.
4, senti magia.
Sì.
Cantiamo Dio.
Dio è novità continua. Ogni tanto darti scossoni per farci ricordare che lui è una vita continua.
Finucci.
È Dio che ci accompagna in tutto, ci manda l'annuncio, ci fa partire, ci distingue nel cammino, ci fa distaccare, poi ci fa incontrare una tomba vuota e però ci lascia dei segni che ci confermano della sua presenza, per cui ci lascia sempre aperta la speranza, cioè ci accompagna in questo passaggio alla sua risurrezione.
Arrivederci.